E a questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Gabriella Rustici, che è presidente della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie.
Con Gabriella Rustici prendiamo in considerazione quest'oggi due argomenti che troviamo nel quaderno preparato dalla Federazione Donne Evangeliche in Italia sui tanti temi che insomma riguardano i diritti umani, in particolare i diritti delle donne. E nei giorni 26 e 27, riferiti ai 26 e 27 di novembre, abbiamo due argomenti importanti, quelli della contraccezione e della salute della donna. Uno potrebbe dire, ma insomma, parlare di contraccezione ha senso in un paese come l'Italia a bassa natalità, appunto?
Ci sono tanti motivi e tutti complicati per spiegare la denatalità in Italia e in Europa. E direi purtroppo ci sono risposte per tentare di superarla che non rispettano la libertà delle donne, la libertà di scelta e che comunque non otterrebbero i risultati sperati. Non servirà vietare l'aborto o far studiare di meno le donne perché poi esse vogliono lavorare e realizzarsi in propri progetti di vita e in questo caso i figli potrebbero costituire, secondo alcuni, secondo una certa parte di società e di pensiero, un impiccio. Servirebbe a poco anche dare aiuti economici alle donne con figli per farle stare a casa serenamente. In realtà sarebbe una discriminazione e basta. C'è una domanda invece da fare e da farsi. Perché e per chi fare figli? Perché continuare a vedere in contrasto maternità e realizzazione piena di sé anche oltre e accanto alla maternità? La contraccezione ha consentito e consente alle donne di interrogarsi sul proprio desiderio materno, di esplorarlo. Da qui si dovrebbe cominciare in libertà, senza condizionamenti. Perché se decidi di non avere figli, non sei una vera donna. Se ne vorresti troppi, oltre il numero normalmente accettato nella tua fascia sociale, sei sconveniente. E se in una relazione inappropriata sono guai, ancora oggi, troppe volte, è così per le donne. E ancora oggi è quasi dire una cosa strana, chiedere di liberare il desiderio femminile, senza giudicare, senza pensare a, in termini delle maglie strette di una tradizione che non c'è più, forse non c'è nemmeno mai stata come unica.
Rimane il problema che in diverse occasioni le donne hanno la netta sensazione che nel posto di lavoro il fatto di prevedere una gravidanza costituisce un problema. Dunque, da una parte si vorrebbe un'Italia più disponibile alla natalità e dall'altra però ci sono dei vincoli proprio legati al lavoro, alla società, che insomma pongono un problema.
E ci sarebbe da scriverci libri, ci sono libri, e parlare per ore. Ma intanto direi semplicemente non caricare tutto il peso della scelta di maternità sulla donna. In nome di una maternità responsabile, per anni ci siamo sentite dire questo, ma una responsabilità staratta. Invece il desiderio e le possibilità di scelta nascono nel vivo dell'esperienza, nascono dal corpo e la scelta è sempre rischiosa, non c'è mai il momento giusto, c'è il momento in cui ci sei dentro quell'esperienza. Per la donna, tra l'altro, una scelta in solitudine. Come fare, che cosa potrebbero fare le strutture sociali per agevolare la maternità? Sì, servizi e anche un'organizzazione del lavoro diverso, più flessibile, in ascolto alle donne. Oggi ci sono tante possibilità di cambiare anche sul lavoro, gli orari e la disponibilità delle persone, perché quello che conta è ciò che fanno e fanno bene, non trasportarle in un luogo e farcele stare fisse. Nessuno ha più quest'idea del lavoro nel senso concreto, perché già si sta cambiando e le donne potrebbero giovarsi di questo cambiamento, senz'altro. Ma se lo fanno loro, se sono ascoltate, non solo i datori di lavoro.
Senta, lei ha accennato poco fa alla solitudine della scelta
Eh sì.
e anche evidentemente alla scarsa condivisione del fatto di essere genitori. Ecco, da questo punto di vista c'è un problema di educazione ai sentimenti, alle emozioni.
C'è senz'altro una genitorialità condivisa, non è ancora avvertita in tutte le famiglie, in tutte le coppie, ma forse non basta nemmeno più la genitorialità. Serve una società che coralmente abbracci la vita e la nascita oltre le, come dire, le tradizioni e le convenienze, appunto, liberando quello che è alla base, in fondo, del desiderio materno. Diciamo, in Italia si sente ancora l'ombra lunga, secondo me, di una maternità sacrificale di tradizione molto cattolica, che vede una donna disincarnata, veramente una maternità disincarnata. Liberare l'eros, liberare il desiderio, credo faccia bene a tutti e tutte, uomini e donne, genitori biologici e non biologici, perché la maternità non è solo biologia né solo altissima spiritualità, è corpo, è vita, è storia.
Sul tema della genitorialità biologica o non, lei sta parlando con un genitore adottivo, per cui, come dire, sfonda davvero una porta aperta, ecco, quello è, non c'è dubbio, ma è giusto ribadirlo. E io ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Gabriella Rustici, presidente della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi affrontiamo un tema tipicamente spirituale, ma sempre nell'ottica appunto della riflessione sui temi legati ai diritti della donna. Ascolteremo in particolare una lettura dal Vangelo di Luca, la guarigione di una donna paralitica, e poi ascolteremo il commento di Gabriella Rustici. E dopo questa canzone di Fiorella Mannoia passiamo a un momento un po' particolare, diciamo legato più alla riflessione biblica, spirituale, e leggiamo innanzitutto un testo introduttivo che si trova nel Vangelo secondo Luca, il capitolo 13, i versi da 10
13.
a 17. Allora, lo leggo subito e poi ascoltiamo un commento della Presidente della Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista, Gabriella Rustici. Gesù stava insegnando di sabato in una delle sinagoghe. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: «Ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato». Ma il Signore gli rispose: «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa, che è figlia di Abramo, e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute.
Stare curve, piegate in due per 18 anni. Proviamo a pensarci, a vedere, sentire come quella donna. del mondo vede piedi, piedi veloci, i suoi non lo sono, fango, sassi, terra. Non riesce a vedere gli sguardi, appena a intuirli. Davanti a sé non ha mai una prospettiva chiara e aperta. È una brutta vita. Per sopravvivere la donna si è sicuramente adattata. Se non ci si adatta, si muore. Ed è sempre meglio vivere, anche sopravvivere. Ma se ci si adatta troppo, si diventa morti viventi. È sabato e la donna va in sinagoga. Non è passiva dunque, si capisce che vuole vivere, ma sa che troverà Gesù, il maestro taumaturgo. Forse nemmeno lo sa, e va perché vuole vivere quella giornata di sabato con gli altri e le altre. Gesù la vede in profondità. Non è uno sguardo distratto il suo, è quello dell'infinita compassione, della salvezza. Le parla, la sfiora. Tu sei liberata, sei slegata dai demoni responsabili della tua malattia. La malattia fisica, dovuta anche quella a demoni, come si pensava in quel tempo, diventa simbolicamente ogni altra sofferenza e anche ogni peccato. Ma non sappiamo quali peccati avesse commessi la donna. In lei Gesù vede l'umanità sofferente, l'umanità da salvare. La donna è invitata a stare diritta in mezzo a quell'assemblea, a guardare negli occhi chi gli sta intorno, chi le sta intorno. Non c'è nessun'altra richiesta che stare diritta. È autorizzata alla libertà. E mentre la donna e il popolo glorificano il Signore, i capi della sinagoga rimproverano Gesù. Ogni liberazione divide. Forse nell'alzarsi la donna ha provato dolore. Cambiare, passare dal non essere libera, quindi subire, stare sottomesse ma quiete alla fine, alla libertà e accettare il rischio. Il rischio di vivere pienamente. Essere liberate non è dunque ancora essere libere. Se la libertà è faticosa, la mano lieve di Gesù è però un sicuro sostegno, sempre presente in ogni giorno, in ogni momento in cui forse sentiamo di non farcela. In questi giorni un pensiero e una preghiera vada a tutte le donne che nel mondo cercano libertà. In particolare alle donne iraniane e alle afghane. Rischiano la vita per essere libere e la rischiano anche per noi, perché la loro libertà è anche la nostra, perché nessuno e nessuna può dirsi libero o libera finché ci sarà servitù, schiavitù per qualcuno e qualcuna. Amen.
E noi ringraziamo davvero Gabriella Rustici, presidente della Federazione Femminile Evangelica Valdese e Metodista, per questa riflessione che, lo ricordo, prendeva le mosse dal testo del Vangelo di Luca, al capitolo 13, versi da 10 a 17. Allora, Gabriella Rustici, grazie, e a questo punto rimandiamo i nostri ascoltatori, forse per un approfondimento, al quaderno preparato dalla Federazione Donne Evangeliche, 16 giorni per combattere la violenza contro le donne. Lo potete reperire, questo fascicolo, scaricare online dal sito riforma.it. Il settimanale Riforma, tra l'altro, ha anche pubblicato questo fascicolo in forma cartacea, dunque è possibile anche richiederlo in questa veste. Grazie allora Gabriella Rustici, a risentirci la prossima settimana.
Grazie.